Siamo.
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Händel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si fa di sabato!
Benvenuti, benvenuti a tutti!
Buongiorno a tutti!
Esatto, allora...
Allora, prima grazie, grazie al pubblico presente qui al Cinema della Compagnia. Prima di iniziare dobbiamo fare un annuncio importante, vai Daniela.
Allora sì, buongiorno a tutti gentili radioascoltatori, alla puntata odierna non sarà qui con noi Raffaele Palumbo.
Esatto Daniela, vi informiamo che Palumbo è stato arrestato questa mattina per atti osceni in luogo pubblico.
Sì, è stato arrestato nei giardinetti di Piazza D'Azeglio perché si è calato pantaloni.
E ha dato la colpa al riscaldamento globale, capito? A proposito di bufale, lo sporcaccione.
Esatto.
Ragazzi, per favore, possiamo iniziare seriamente?
Qua, diciamo. Possiamo iniziare? Ma com'è che ti hanno già rilasciato? Se l'hai rimessi.
È già uscito di carcere. Ha ragione Salvini, la giustizia in Italia non funziona.
Meno male che si è rimesso pantaloni, non c'era nulla tanto. Allora.
Raffaele Palumbo, vai. Il nostro vigile urbano.
Io direi che possiamo iniziare con l'edicola.
Applauso.
Vai Raffaele.
Guardate sui giornali, il nostro Matteo Massan seleziona, veramente traccia sempre una parabola interessantissima. Si parte subito con primarie PD, vittoria di Zingaretti. Questa naturalmente è la prima notizia. L'ascesa di Nicola, grande interprete dell'arte del mediare, dice il Corriere della Sera.
Come tu sai Raffaele, Nicola Zingaretti ha dedicato la sua vittoria a Greta, l'adolescente svedese che si batte per la salvezza del pianeta. Devo dire la verità, quando ho letto il primo pensiero del vincitore è andato a una quindicenne svedese, mi sono detto: vuoi vedere che le primarie del PD l'ha vinta Silvio Berlusconi?
Libero titola. Il PD muore ma occupa la RAI, telecrazia rossa. Zingaretti, l'uomo che porterà indietro il partito di 20 anni, dice Libero. Mentre il Fatto Quotidiano, primarie si rivede il popolo del PD e Zingaretti cancella i renziani, voltiamo pagina. E poi si prosegue dall'elezione al tema subito della TAV. Il manifesto dice: sotto a un treno, Zingaretti parte ad alta velocità, la TAV è un simbolo, la Repubblica è il mio PD per governare. Un anno fa, dice il giornale, il voto di Maio, ecco il conto, tra spread e borsa bruciati 170 miliardi di euro.
Mica male.
La Nazione dice rissa sulla TAV. Già vedete come si sposta il discorso dalla vittoria di Zingaretti. Zingaretti parla della TAV, la Nazione rissa sulla TAV, il governo vacilla. Ovviamente il reddito di cittadinanza è stata una notizia di questa settimana. Libero titola: fannulloni all'assalto mentre gli anziani crepano. Non manchiamo mai di sottolineare la sobrietà di questi titoli. Oggi scatta la corsa al reddito di cittadinanza, assolutamente. Il Tirreno riporta la notizia del candidato a sindaco a Pontedera che ha detto: io nella mia famiglia ho una famiglia normale, non c'ho gay. Ha messo in imbarazzo persino la Lega, che lo ha scaricato.
In effetti, Raffaele, uno che dice una cosa del genere non può fare sindaco, è sprecato. Come minimo merita il Ministero della Famiglia.
Fannulloni senza rimedio, per non rischiare di lavorare, rifiutano il reddito dei grillini. Anche questa cosa naturalmente ha suscitato molta curiosità. TAV, ed è subito diventata la resa dei conti nel governo. Beffa di cittadinanza, dice il giornale, veramente anche qui grande sobrietà. Immigrati e Rom in fila per il reddito.
Non glielo danno mica a loro.
Di un giornale. E poi c'è Salvini che fa il Novax a scuola anche i bambini non vaccinati.
Salvini, pensa, ha detto di essere favorevoli a riaprire le case chiuse. D'altronde è il momento storico più adeguato, no?
E perché?
Sì, perché sono mesi che l'Europa e i mercati ci dicono che l'Italia sta andando a puttane, ragazzi. C'è poco da fare. E Salvini lo sa bene, anche se fa finta di no. Riguardo invece la TAV, E lo sai che adesso c'è la Minitav? Stanno
come
accordandosi
Minitav?
Sulla Minitav, che sarà come la TAV, ma con un trenino piccolo piccolo, che porterà meno passeggeri e non attraverserà la Val di Susa, ma Gardaland. È un compromesso accettabile, no?
La Nazione dice: stallo TAV, venti di crisi sul governo, la linea dei 5 Stelle, bandi sospesi, l'opera non si fa, il capo leghista con troppi no sarà crisi. E anche Conte la boccia, Di Maio dice stop ai bandi, Lega irresponsabile. Stavolta Salvini è pronto alla crisi, per cui vedremo come andremo a finire. Abbiamo iniziato con le primarie del PD, abbiamo finito con una quasi crisi di governo. Il Fatto Quotidiano dice: ai ferri corti Lega, Movimento 5 Stelle, il Premier prova a bloccare i bandi, Conte decido io, TAV inutili, Salvini sbrocca, crisi più vicina. Questa è l'ultima notizia con cui chiudiamo questa nostra rassegna stampa piena di fake news e piena di notizie incredibili.
Poi c'è la droga, c'è la droga, che attenzione, questo è importante, perché Salvini ha annunciato pene più dure contro la droga e gli spacciatori. Ed è comprensibile, essendo riuscito a convincere noi italiani di un'invasione e di un'emergenza migranti che non esiste, teme la concorrenza dei venditori di fumo.
Chissà se noi quest'oggi, in questa puntata dedicata alle fake news, riusciamo a districarci tra le notizie vere e le fake news. La Nazione, pillola sbagliata, bebè non voluto, il mantenimento tocca al medico.
Porca miseria.
Libero, il processo alla novantenne che finse uno stupro per coprire l'amante.
Pensate.
La Verità, iniezioni a carico del servizio sanitario, ci costringono a pagare il farmaco che fa cambiare sesso ai ragazzini. E ancora dalla Sardegna, un impiegato rischia di morire per rifarsi il sedere.
Anch'io.
Notizie di prima pagina. Andiamo dalla
non
strepitosa...
ha avuto culo, si potrebbe
no,
dire.
Indubbiamente. Andiamo dalla strepitosa...
improvvisata questa, eh? Non
Gaia
ma...
Nanni. Gaia Nanni è una grandissima attrice che ci regala queste cose che sono molto godibili sia alla radio sia per lo straordinario pubblico che è in sala. Allora, partiamo con le fake news e partiamo con Gaia Nanni.
Secondo te, sta storia del riscaldamento globale è vera o è una bufala?
Oddio, secondo me è vera. Siamo dei maiali. Non penso ci dicano cazzate, via.
Ecco, giusto.
Abbiamo fatto un po' di crisi negli ultimi anni.
Boh, io non so. Se tu guardi la televisione è vera. Però che lo so io. Ormai non ci credo più a nulla.
È vero, direi di rispettare più l'ambiente.
Non solo è bello, ma è anche...
Se diceva bello, ci potevo stare, Gioia, ma dice bellissimo, amore.
È bellissimo, ma anche lei. Ma che fai? I veloci di Campo di Marte, voi due. Riscaldamento globale del pianeta. Secondo lei è una bufala oppure ha una...
verità. Una verità.
È vera, nel senso si nota anche dal cambiamento delle stagioni, dalla temperatura che è cambiata negli ultimi 10 anni. L'innalzamento dei mari, il crescimento dei ghiacci, il polo nord e il polo sud, è questo, veramente, è vero effettivamente.
Io volevo sapere l'ultima bugia che hai detto.
Vabbè, mamma.
Si può sapere cosa gli ha detto a quella povera donna?
No. Gli ho detto che sabato non dovevo andare a ballare e poi alla fine ci sono andata veramente.
Capito? Però non gliela vai, salutala.
Ciao mamma.
Ecco, via.
Senti, non so io.
Questa storia del riscaldamento globale, secondo voi è una bufala o è vera?
Secondo me è vera. Sì.
Anche secondo me è vera, perché comunque tutto questo consumismo continuo sta comunque rovinando il nostro pianeta e che appunto ora come ora in condizioni critiche. Speriamo in un miglioramento del pianeta e dell'essere umano stesso, perché comunque siamo noi proprio in prima persona la causa di questi problemi, insomma, nel mondo, ecco.
Resto sul riscaldamento globale.
A ritirare il motorino.
Il motorino fa bene o male al riscaldamento globale?
Fa male.
Bisognerebbe andare a piedi con le cuffie.
E infatti.
È vera. Che cosa ascolti lì dentro te?
Ora Caracmedi di André.
Non è vero, c'ha Anna Tatangelo, però si vergogna e non me lo dice, capito?
Gaia Nanni, strepitosa!
Brava Gaia!
Allora, per parlare della fake news delle fake news che girano intorno a questo tema, ovvero al tema del riscaldamento globale, abbiamo chiamato ovviamente un grandissimo esperto che si chiama Bernardo Gozzini.
Bernardo Gozzini, dal febbraio 2011 direttore scientifico del consorzio LAMMA, consorzio costituito dalla Regione Toscana con il CNR con sede a Firenze. Salve Bernardo. Salve, o signor Gozzini.
Benvenuto.
Salve a te Daniela, salve a te Paolo e salve a te Raffaele.
Ecco, è finita
grazie,
la puntata.
Grazie a Bernardo. Arrivederci. Gozzini, molti stanno chiedendo, ma è il fratello? Sì. Sì, è il fratello di Giovanni Gozzini. Possiamo dirlo perché sono
purtroppo,
tanti fedeli ascoltatori ed ascoltatrici.
Cioè, il fratello è più famoso di me, diciamoci la verità, è anche più bello di me. Poi voi non potete vederlo io alla radio, ma.
Ero a scuola, dove? Era a scuola con me, Giovanni, sai? Però lui era molto più intelligente.
E c'ho anche una fake su di te,
dove? Che succede quando. Che succede quando è il presidente degli Stati Uniti d'America a dire che tutta questa storia del global warming è una sciocchezza? È un guaio.
Perché vuol vedere Palumbo e si cala le pantaloni, no? Questo è l'elemento essenziale, no? Anzi, direi che se l'effetto del cambiamento climatico è Palumbo e si cala le pantaloni, è meglio essere negazionisti.
Assolutamente.
Da questo punto di vista.
Quanto è grande il fenomeno dei negazionisti? Cioè quelli che dicono che il clima è sempre cambiato, l'uomo non c'entra nulla, eccetera.
Come hai detto te, se un presidente degli Stati Uniti, che è una delle maggiori potenze mondiali, nega lui per primo il cambiamento climatico, direi che, diciamo, c'è poco da lottare. Si potrebbe dire, no?
Quanto è grosso il problema? Nel senso che, per esempio, tempo fa, parlando con Stefano Mancuso, ci parlava di riunioni, veramente, il grande neurobiologo e scienziato, dice, mi capita di fare riunioni all'ONU dove i modelli previsionali a 30, 40, 50 anni sono irrimediabilmente catastrofici. Siamo catastrofisti a pensare questo?
No, partiamo dal negazionista numero uno, no? Presidente Trump. Vi ricorderete forse a gennaio il ghiaccio sui grandi laghi dell'America, del Chicago, Detroit, temperature a 20-30 gradi sotto lo zero, che lui fece anche la battuta, ci parlano di riscaldamento climatico, ce ne vorrebbe un po'. Pensate, sì, che il gennaio negli Stati Uniti, nel suo complesso, è stato il terzo o il quarto gennaio più caldo, perché il freddo che si è avuto praticamente sulla parte dei grandi laghi e del New York si è contrapposto un grande caldo sulla parte della California, del Seattle e tutta quella zona appunto della West Coast. Quindi alla fine poi i dati stessi hanno smentito il presidente Trump per quanto riguarda il negazionismo. Catastrofismo, allora, per noi, qualcosa che riguarda direttamente noi, 2017, non so se ve lo ricordate, è stato un anno con grande siccità, una siccità persistente, duratura. Siamo riusciti a salvarci, voi non vi siete resi conto, avete sempre avuto l'acqua praticamente dai vostri rubinetti, ma perché? Perché l'autorità idrica toscana ha gestito in maniera adeguata sia l'invaso di Bilancino che l'invaso di Monte d'Oglio. Nella Maremma hanno avuto qualche problema in più rispetto appunto a noi. Ecco, cioè, siccità significa anche grandi incendi, non so se voi ricordate, ma abbiamo avuto molti incendi, e poi però a questo si contrappone 9-10 settembre 2017 Livorno, la grande alluvione di Livorno, 9 morti e danni ingentissimi. Io ieri sera ero a Livorno perché c'era una riunione del comitato alluvionati di Livorno. Questo è il panorama del futuro, questo è lo scenario che sempre di più andrà a, diciamo, ad aversi per quanto riguarda appunto quella che è la nostra regione.
È misurabile, voi lo state misurando, diciamo così, ma è arrestabile? Possiamo fare qualcosa o è troppo tardi?
Dovremmo fare qualcosa, e per fare qualcosa potremmo chiamare Greta e Louise invece di Thelma e Louise, no? Avete visto, l'ha già accennato appunto Paolo Händel facendo riferimento ad una sorta di, non so se volevi dargli del pedofilo a Zingaretti, però
no, a Berlusconi.
A Berlusconi, sì, però appunto era Zingaretti, aveva fatto la battuta, per cui. Però Greta e Louise, no, Thelma e Louise è il film, loro sono Greta e Louise. Louise è la corrispondente di Greta in Germania. E ieri, fra l'altro, c'è stata anche Emily, che è ancora più giovane. Cioè, sono i giovani che ci incominciano a dire, signori, datevi da fare, perché qui, se no, noi avremo un mondo molto diverso.
Meno male che c'è Greta. Vorrei fare una domanda intelligente, io faccio sempre domande intelligenti quando vengono gli ospiti importanti, a Bernardo Gozzini. Ho letto, Bernardo, che l'effetto serra e il buco dell'ozono sarebbero causati anche dai gas intestinali delle mucche, dei grandi allevamenti bovini sparsi per il mondo. Ma è una cosa che ho letto su una rivista scientifica. Cioè, non ti sembra troppo comodo dar la colpa alle puzze delle mucche? Ti immagini l'incontro ai massimi livelli sul tema dell'ambiente col presidente americano Trump che si rivolge a Putin? Secondo me, caro Vladimir, qui più che tappare il buco dell'ozono bisognerebbe tappargli il culo a questa
vuole, se,
non si può, via.
Se vuole lo zittisco con un bacio.
Comunque possiamo dire che quella roba lì è responsabile per una percentuale enorme del riscaldamento globale. A chi giovano le fake news sul riscaldamento globale, Bernardo?
Allora, fino a qualche tempo fa anche le stesse compagnie petrolifere pagavano i negazionisti per, diciamo, affermare che non c'era il riscaldamento globale e quindi poter continuare loro, diciamo, a sfruttare appunto quelli che erano i combustibili fossili. Ora hanno capito che in effetti potrebbero ricavarci qualche denaro, qualche lucro anche su quelle che sono le fonti rinnovabili, quindi è cambiato un po' qualcosa. È chiaro che combattere il cambiamento climatico significa adottare determinate politiche, politiche che non danno risultati immediati, quindi grosso modo per un politico oggi, avete visto, un governo quanto dura? Difficilmente dura una legislatura, quindi il politico ha bisogno di risultati immediati, se no non può andare poi all'elettorato a poter chiedere appunto quelli che erano i voti. Quindi, non è facile combattere i cambiamenti climatici, ci vuole una politica che poi riguarda tutti i paesi, le famose COP, avete sentito nominare appunto le conferenze delle parti che riguardano proprio questi, ed è una politica di cui i risultati si vedranno nel tempo. Ecco perché poi i negazionisti hanno facile strada, perché naturalmente, e noi facciamo i catastrofisti per cercare di fare sempre di più. Però dicevi dei dati a livello regionale, do due dati velocissimi, sì, e così via. Sì. Gennaio è stato grande freddo, no? Ve lo ricordate? Abbiamo chiuso il gennaio con una media di 1,4 grado in meno rispetto alla media. Febbraio ha già cambiato completamente, è 1,7 grado in più, addirittura le massime siamo quasi 3 gradi sopra appunto quella che era la media, e a febbraio 18 gradi a Parigi, 17 gradi a Londra, 19 gradi a Madrid il 20 di febbraio, cioè... Già questo vi rende conto.
Grazie. Lo sa che lei ci ha messo un'ansia, lo sapeva, vero?
Sì, ma io sono qui per mettere ansia sempre.
Grazie,
no?
Perché la ringrazio tanto, signor Gozzini. La ringrazio tanto.
Grazie,
lei
Bernardo
resti qui
Gozzini.
Con me, resti un attimo qui con me, perché insieme lanciamo un momento Bernardo che tutti Gozzini. Aspettano. Bernardo Gozzini, vi dico, è l'uomo più ansioso della Terra e siamo contenti di averlo avuto, ma ritorni, che ci ha fatto piacere. Dal febbraio 2011 direttore scientifico del consorzio La Manna. Spero che ci stia.
L'AMMA,
scusa, La Manna.
Laboratorio di meteorologia.
La Manna, lo sa chi era? Il regista
ambientale.
Con cui ho lavorato una volta.
Anche la mamma.
Se lei si riprende.
Sostiene Palumbo.
Sostiene Palumbo.
Grazie. Parto sempre da una piccolissima nota biografica, perché io sono nato e cresciuto in una città che è la patria delle leggende metropolitane. Ma che c'è? È la patria delle leggende.
Senti,
ma dove correre?
È partito una
sono
musica.
Nato e sono cresciuto in una città che è la patria delle leggende metropolitane, perché Napoli, come immaginerete, è veramente... Ciascuno di noi ne conosceva a centinaia ed erano ovviamente tutte date per buone. A me viene sempre in mente la storia di quella donna seduta sull'autobus, nell'autobus con le sporte e la spesa... sull'autobus, andavo, si chiama il pullman, non si chiama l'autobus, e a un certo punto un ragazzo col volto coperto con la pistola in pugno dice: fermi tutti, questa è una rapina. E la donna dice: madonna, che paura, pensavo ero contro loro. È una leggenda metropolitana, è vera,
bellissima,
è falsa,
bellissima.
È inverosimile, non è importante secondo me, però diventava virale con il passaparola, non con Facebook o con uno stupido talk televisivo. Aveva l'unico effetto di voler far ridere, diciamo così. Adesso invece è molto, molto diverso, nel senso che quando parliamo di fake news dobbiamo domandarci che effetto hanno le notizie false, le notizie manipolate, che sono sempre esistite, però adesso vengono usate da gruppi di potere per orientare le masse con la potenza e la velocità della rete. Lo raccontava prima Bernardo Gozzini, i negazionisti vengono pagati dai petrolieri. Prendiamo per esempio la storia del comune che regala le case ai Rom. L'avete sentita tutti, immagino, questa storia. Questa è la più stupida di tutte le fake news, eppure tutti ci credono. Se domandate in giro, questa è una cosa veramente molto, molto diffusa. A chi serve? A che serve? Questa è la domanda che ci facciamo. Serve a farci rivoltare noi stessi contro una cosa che prima avevamo difeso, scendendo in piazza, protestando, manifestando un nostro diritto, una difesa per i più deboli, l'istituto delle case popolari. Tutti quelli che abboccano alle fake sono i primi a chiederne la chiusura, contro il loro stesso interesse. Ieri sarebbero scesi in piazza, ora si puniscono da soli, felici e contenti. Battono le mani al potere che taglia loro i servizi, un capolavoro assoluto. La ricetta? Esercitare la nostra unica arma, esercitare sempre e comunque nei confronti di chiunque, anche di contro le radio, la nostra arma più preziosa, la nostra capacità di discernimento. Grazie.
E allora adesso ci sentiamo l'intervista che ho fatto a Giobbe Covatta. Premetto, anche se ho intervistato un comico, e che comico, cara Daniela, gli ho fatto solo domande alte e di un certo spessore. Prego.
Com'è andata l'ultima coloscopia?
Bene.
C'è il tuo video su YouTube, mi risulta.
Sì, l'ho messo su YouTube perché era bellissimo. Ecco. La parte più bella è stata proprio l'inizio, l'ingresso. Quella è stata bellissima.
Sì. Ma a proposito di tue presenze, caro collega, sul web. Insomma, sì. La puntata di oggi qui a Controradio è proprio sul tema fake news. E tu?
Sì.
Tu sei stato vittima di una bruttissima bufala razzista.
Ogni volta che succede qualche cosa a proposito degli emigranti la tirano fuori. E io ricomincio a dire no, guardate che non è vera, né un montaggio, né cosa. Ogni volta, non ce la faccio più.
E magari l'autore delle fake news individuato ti dice no, ma la mia è satira.
Io non l'ho individuato perché se non mi dice la mia è satira, io sputavo in faccia.
Cosa ti hanno fatto dire in questa bufala?
Ma no, devo dire che era tutta roba, come dire, talmente soft, poco aggressiva, che poteva quasi essere credibile, perché c'è un'astuzia dietro a queste cose qua, perché se tu scrivi Giobbe Covatta ha detto i negri mi fanno cagare, non ci casca nessuno, ma quando cominci con delle alchimie semantiche che lasciano intendere cose che poi non sono vere ma che potrebbero esserlo, che è lì che la cosa si complica.
Conoscendoti si capisce subito in realtà che è falsa questa dichiarazione, però insomma...
Sì, ma tu perché mi conosci, ma insomma dai, non è che io conosco proprio tutti quei lettori di internet uno per uno. Non è che come me e te abbiamo fatto all'amore in passato.
Ecco, questo non lo volevo dire perché c'è mia moglie che ci ascolta, ma ne sarà contenta alla fine.
Sì, lo immagino, anche mia moglie ne sarà felice. Bene!
Molto bene, e con questo stiamo andando alla grande. Senti,
sì.
C'è un modo per arginare questo cacchio di bufale?
Ma guarda, non lo so, perché io sono l'unico scrittore del mondo che non possiede neanche un computer, io no... Sono un analfabeta tecnologico, per cui non ho idea di come si possa fare.
L'ondata di populismo che c'è in giro è in parte colpa di queste maledette bufale. Anche
ma se... infatti il problema è questo, da quando l'ignoranza è diventata obbligatoria non si capisce più niente.
Ah, perché è diventata obbligatoria, non sapevo, vedi?
Vabbè, c'è stato un decreto.
Ecco.
Sì.
Ora tu, vedi che ignorante che sono.
Ma l'ha fatto Toninelli, ha detto chiunque usi bene i condizionali e i congiuntivi in galera, l'ha detto Toninelli.
Il riscaldamento globale, per esempio, tu ci hai scritto un libro, ci hai fatto uno spettacolo bello che io ho avuto la fortuna di vedere. E c'è un famoso, non so se lo hai sentito dire, meteorologo americano, quello col capello arancione, col ciuffo catarifrangente.
Sì.
Che dice Trump, per l'appunto? Che dice che insomma il riscaldamento globale sarebbe una balla della Cina per boicottare l'economia americana.
Io sono sempre d'accordo con Trump.
È tutto un complotto.
Pluto,
giudaico. Ma perché Pluto? Che c'entra Topolino con questa storia?
Non lo so, ah. Ma Pluto, perché Pluto sembra che è così affettuoso con Topolino. E invece Pluto è un fedente merda. Bravo.
È un cane di merda. Un'ultima cosa qui personale, personale, resti fra noi. La prossima coloscopia, Giobbe, perché non la facciamo insieme? A me darebbe coraggio, mano nella mano.
La mettiamo su internet, spariamo in giro per il mondo. Voglio vedere chi ha il coraggio di dire che non è vera.
Ci conto e ci lavoro preparando questo evento. Grazie da tutti noi per questa bella intervista.
Beh, grazie a te per queste domande straordinariamente belle.
Belle di grande levatura morale.
Di spessore.
Di spessore. Di spessore, cazzo. Di spessore. Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Grazie, Giobbe Covatta, grazie.
Caresello.
Che miseria, non se ne può più con quest'acqua a singhiozzo. Ora c'è, ora non c'è.
Caro, e tu lo sai, Publiacqua sta mettendo tubi nuovi, c'è anche lo slogan.
Io ho capito, per riparare bisogna rompere, e intanto mi sono dovuto lavare i denti con la gazzosa.
Ho capito, l'importante è che tu ti faccia i bidet con la limonata, non vorrei che si ritirasse ogni ben di Dio laggiù. Già siamo al Lumicino, Paolino,
Come ci si difende dalle bufale del web, dalle fake news?
Devi essere, ci sveglia a non crederci più che altro, devi cercare di beccare, diciamo, il punto di cazzata di quella, ecco.
E bisognerebbe mettere in azione la testa e non prendere tutto quello che ci viene detto, anche se poi non è così facile sempre, diciamo, difendersi.
Magari secondo me cercando su internet, proprio su Google, guardando e leggendo più notizie possibili, se è vero o no, perché ci sono proprio i siti fatti apposta per avere più visualizzazioni e leggere queste notizie.
Cosa scriveva lei su questo foglio?
Sono un corriere, quindi scrivo le mie consegne.
Sarà mia il numero di una bella figliola.
Magari.
Si trovano delle bugie anche sulla rete, spesso si trovano delle notizie bufala. Ma come si fa a difenderci?
Bisogna, a mio avviso, fare della rete un oculato uso.
Le fake news. Oh, vieni fuori te. Cosa fai? Cosa ci fai qui dentro?
Devo prendere delle cose, sì. Si controlla prima chi ha mandato questa notizia e si vede, magari se lercio.it non è una notizia attendibile.
Esempio. Diciamo. È vero nulla, lei pur di non risponderci si è inventata e c'ha la mamma e abita qui, ma non è vero. Volevo sapere, queste fake news, vieni mi alzo io, come ci si difende?
Con l'indifferenza.
Non si considerano.
No, se no si alimentano ancora di più le cattiverie, insomma. Fondamentalmente lo scopo per cui vengono emesse le fake news è alimentare odio, razzismo, che ne so.
Non leggendole, si vede dal titolo di solito.
Vanno ignorate.
Tendenzialmente sì. Poi se non consulti il web ti difendi a prescindere.
Non le leggo.
Quindi sta davanti allo schermo così, con gli occhi chiusi.
No, diciamo che sono, si riconoscono. E poi ci sono testate giornalistiche riconosciute e bisogna fidarsi solo di quelle.
Le blocchi, non le segui e te ne freghi. Tanto semplice.
Perché la bufala si mette, lo dicono anche loro, nel panino. Panino siciliano buono.
Buono. Buono con olio origano, pomodori secchi, primo sale al pistacchio, salame al pistacchio.
Bene. A questo punto noi salutiamo tutti gli amici di Controradio perché io vado via con lui. Vieni, vieni, si va qui. Ciao!
Grazie, 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 grazie. Gaia Nanni, Daniela, facci sapere cosa ne pensi.
Allora, ogni tanto il mio figliolo mi racconta che gioca a scuola a un gioco Obbligo e Verità. Chi ci ha mai giocato a Obbligo e Verità? Tutti in cerchio, una bottiglia, una penna, e poi si diceva Obbligo o Verità. Si sceglieva e partivano le domande, tipo: se dovessi scegliere una persona di questo gruppo, con chi andresti su un'isola deserta? O peggio, con chi andresti a letto? Da 0 a 10, che voto daresti a quello seduto accanto a te? Per bellezza, simpatia, intelligenza? E ovviamente si sceglieva il più bruttino, il più antifatico, il più cretino. Se ci avevo Paolo accanto, l'era un casino. Se finissi il mondo, grazie, e potessi salvare solo una persona, chi sceglieresti della tua famiglia? E lì era difficile, perché come si fa a scegliere quella a cui tu vuoi più bene? Poi c'erano le domande, tipo quelle un po' osè, quelle spiccatelle. Hai già fatto sesso? Hai mai fatto sesso con uno sconosciuto? Hai mai baciato più di una persona lo stesso giorno?
Totorina direbbe sì. Avrebbe detto, anzi.
Poi ci sono quelli invece che sceglievano di non rispondere alle domande e preferivano accettare la penitenza. Da piccini, non so se vi è mai capitato, ma l'obbligo peggiore era quello di dare un bacio al bambino che ti piaceva di più, quello di darglielo davanti a tutti, perché tutti ridevano e te ti vergognavi a bestia. E poi arrivava una domanda, quella tremenda, quella che ti fa, che ti lascia lì basito e che dici: hai mai detto una bugia? Giocando a obbligo e verità, gelo. Ora, se dovessimo lanciare obbligo e verità sui social oggi, io mi immagino un tretello. Intanto di amici veri ce n'ha tre, il resto non sa nemmeno chi sono. Ma ecco che io penso a milioni e milioni di persone in un momento, soli, nella loro casa, che girano il mouse su un nome qualsiasi e domandano obbligo o verità. Cosa succederebbe? Sarebbe possibile? È possibile che la verità, anche banale, lì nel luogo dove, in mezzo a tante cose buone, per l'amor di Dio, la bugia regna sovrana. A volte ci sono delle bugie anche innocue, come per esempio levarsi qualche chilo di troppo in una chat per incontri, no? Perché in fondo tu ci vai nella chat per incontri, perché la solitudine, a volte tutte le mattine, la sattanaglia. E le sono anni che non tu non incontri nessuno e tu sei solo come un cane. E allora tu dici: se mi levo qualche chilo, magari qualcuno mi risponde, eh?
Io mi aggiungo qualche capello anche.
Bisognerebbe anche che tu te lo, insomma, ora un la di questa.
No, no, lo segui. Buoni.
La prossima
buoni,
volta. Buoni,
buoni. La prossima
grazie.
Volta.
Grazie per avermi
oppure pensato. Tu metti anche delle foto sempre sorridenti, perché New Web, se voi ci avete fatto caso, e si sorride sempre, anche se a volte dentro tu sta morendo. Oppure tu dici che quella serata è stata super eccezionale, fighissima, fantastica, anche se forse è stata appena passabile. Zuccheriamo la realtà. La coloriamo, la modifichiamo per sentirci meno soli. E lì possiamo farlo, lo sapete perché? Perché nessuno ci vede. E siamo milioni che condividiamo e facciamo opinione. Io con te, te con me, lui con noi. Con un semplice e banalissimo like. Mi piace, ti condivido. Immaginatemi allora le bufale e le fake news. Cioè come i potenti, il governo, quelli che contano. Qui ci hanno trovato una casa straordinaria e lassù, tra le nuvole, nel cloud, hanno capito che oltre ai sogni e la pioggia, in cielo, se loro ci mettono menti allenate e geniali che ci lanciano falsità, possono controllarci, indirizzarci, manipolarci, tutti noi, perché manipolare l'opinione pubblica cosa vuol dire? Vuol dire manipolare me, te, lui, quel bambino lì, quell'altro, quella signora laggiù in fondo. Possono manipolarci costruendo balle, possono screditare la verità agli occhi di più persone possibili. E cosa dobbiamo fare noi allora, oltre a aver paura? Dobbiamo capire se ci riesce, difendersi se ci riesce, e soprattutto dobbiamo smettere di credere, come sempre facciamo, che tanto a me non mi toccherà mai. Perché se guardi bene e vai a vedere lì nella lista, anche te una bufala da qualche parte la condivisa.
Brava.
Grazie Daniela, Daniela Morozzi.
Grazie.
La città metropolitana di Firenze, i progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Facciamo un bel applauso a Francesca Paolieri, consigliera della città metropolitana di Firenze. Si accomodi qui. E ma questa famosa città metropolitana di cui noi parliamo sempre nelle nostre trasmissioni, in questo nostro appuntamento, ma veramente, come dire, serve? È una cosa concreta, funzionale, o un'idea così tutta ancora da definirsi? Lei che ne pensa, visto che lei ci sta piantata dentro?
Sì, è sicuramente un ente che non entusiasma i cittadini, perché essendo un ente di secondo livello è piuttosto distante, diciamo, dai cittadini rispetto ai comuni. Però è un ente che, proprio per questo suo ruolo nuovo che gli è stato dato con la legge Delrio, noi a Firenze abbiamo voluto proprio disegnare come ente nuovo, e quindi il ruolo principale di questo ente è quello di essere a servizio dei comuni. Quindi indirettamente i cittadini ne trovano beneficio, proprio perché è un ente che in tantissimi aspetti, da quello culturale a quello infrastrutturale, a quello dell'educazione, quindi l'edilizia scolastica, si è messa a disposizione dei comuni e quindi in questo senso funziona. È un ente molto snello, dove facciamo le cose velocemente, e in questo devo dire che è un ente che piano piano ora sta funzionando abbastanza bene.
Voi amministratori, in questo momento siete dentro una dialettica con i cittadini molto particolare, come ci state dentro a questa storia delle fake news?
Non ci stiamo molto bene, perché tutto è partito ovviamente da una politica nel in qualche modo dire che i politici erano tutti dei ladri e che dicevano tutte falsità. Chiaramente, specialmente al nostro livello, io sono consigliere comunale e consigliere metropolitano, dare a noi dei ladri è veramente... sottolineo che il consigliere metropolitano è totalmente a titolo gratuito, quindi effettivamente è imbarazzante dare a noi dei ladri, però ormai anche noi veniamo considerati così. Quindi quando c'è una fake news, noi cerchiamo di smontare la fake news, che è difficile essere credibili, perché ormai la credibilità dei politici è stata distrutta da una politica appunto che è avvenuta in questi anni. Sicuramente c'è chi ha fatto cose che non doveva e quindi giustifica questo modo di essere considerati, ma sicuramente al nostro livello e tantissime persone lo fanno per passione e non per secondi
gettare
fini.
Via il bambino con l'acqua sporca, esatto. Questa è la campagna di discredito generalizzata, esatto. Prima ne parlavamo delle case popolari, ad esempio. Un'ultima battuta, lei secondo me è geologa?
Sì, sono geologa.
Dopo, non per anticipare nulla, avremmo, come dire, il tema archeologico, però in geologia le fake quante ne vuoi?
Sì, innanzitutto quando ho iniziato la prima fake era appunto cosa fai, faccio geologia, e già lì iniziavano voli pindarici su cosa fosse la geologia, perché quasi nessuno, c'è chi mi ha detto ma una donna che fa teologia, no teologia, geologia, oppure ah ma vai a scavare per trovare appunti reperti, no faccio geologia, quindi già all'inizio era complicato far capire che cosa fosse la geologia.
Scavi per trovare magiche.
Sì, si scavava.
E poi c'è il tema dei terremoti e le cose.
Beh, allora, la fake news più importante è quella che il terremoto avviene quando fa caldo. Quella è terribile, e quando fa molto caldo vengono i terremoti.
Lì le puzze delle mucche non c'entrano.
Non c'entrano, assolutamente.
C'è qualcosa.
Francesca Paolini, grazie per esserci venuta a trovare.
Grazie.
Sigla.
La città metropolitana di Firenze. I progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Allora, continuiamo a indagare questo tema, lo facciamo con altri ospiti. Il prossimo si chiama Umberto Montano. Daniela.
Sì, è l'imprenditore che ha reinventato il mercato centrale di Firenze.
Mercato centrale di Firenze. Poi
e non solo.
E non solo.
Il 2019 sarà l'anno di Torino.
Poche settimane.
Tra poche settimane.
Apriamo il 3 aprile.
Umberto, ma quante fake circolano sul cibo, ad esempio, quel tema che ti riguarda, e quanto danneggiano, ad esempio, il famoso Made in Italy, secondo te?
Bisogna distinguere quante fake news. Bravo. Nel mondo del cibo un'enormità.
Un'enormità.
Ma quale settore non è coinvolto dalla enormità di fake news?
Il cibo è interessante.
È una giungla inestricabile, da dove purtroppo dobbiamo, secondo me, solamente abituarci a convivere e a trovare le strade per non crescere, per non rimanerne travolti. Se ogni fake news avesse il naso lungo sarebbe semplice individuare, ma purtroppo non è così, e non è così soprattutto per le fake news molto importanti.
Ma
nel mondo del cibo è semplice.
Ma Umberto, ma tu per esempio alle recensioni su TripAdvisor ci credi?
Non ci credo, però devo dire francamente, non credo, non ho mai visto un ristorante chiudere per le fake news di TripAdvisor.
Però in questo momento
invece ho visto i ristoranti avere grandi successi grazie a TripAdvisor, quindi va fatta la distinzione secca, tutti coloro i quali sono coinvolti in negativo, invece quelli che sono coinvolti in positivo, ahimè, non dica nulla, quindi nel poggio e buca fa pari.
Prima ci affidavamo.
Ti danno, scusami, ti danno poi la tessera,
ti attirano, cioè, dopo la quinta recensione lei sì, ha ottenuto sì. la patente di recensore esperto. Io ho letto, pensa, in Val d'Aosta cercavo un ristorante e c'era un signore che recensiva tutti i ristoranti della Val d'Aosta, sempre lui. E ogni volta diceva, eccoci qua in un altro ristorante di cucina altoatesina. In Val d'Aosta, ma era serio, era. Sì, sì, ma gli spiegare che è un po' più verso la Cina.
A proposito poi... di questa cosa qui, noi prima ci affidavamo per esempio alle grandi guide,
sì.
ora ci affidiamo, come dire, all'online. Non è anche questo un segnale della morte delle competenze?
Sì,
mi parlava prima anche Giobbe Covatte.
Senza dubbio. La morte delle competenze, secondo me, nel mondo del cibo è avvenuto già con le grandi guide, perché competenza anche nelle grandi guide non è che se ne sia mai dimostrata. Ogni giornalista bravo non si è mai buttato nel mondo del cibo, tranne rarissime eccezioni. Non abbiamo avuto brillanti intellettuali che si sono occupati di cibo, tranne uno, ahimè, scomparso da pochissimo, che era Tullio Gregori. Grandissimo
davvero,
filosofo,
davvero.
Grande intellettuale, ma che per la sua parte era l'unico capace di dire ci sono due settori distinti, quello della filosofia e quello del cibo. Io sono quello che sono in filosofia, ma mai mescolo i due fatti,
certo.
ma amo parlare di cibo e arrivare fino in fondo. È quello che su quattro colonne del Sole 24 Ore ha dato di analfabeta della cucina da Heinz Beck, insomma. e l'ha motivato, non coraggioso. Un dio da questo punto di vista.
Io volevo chiederti, però spero che ti abbiano avvertito, se sei mai stato in uno dei migliori, uno dei ristoranti meglio recensiti di Londra, The Shed at Dulwich.
Questa è una vera fake.
Questa ne parliamo dopo con la nostra prossima.
Non c'è cascato.
Che
c'è
si
cascato.
Chiama Marinella Petrocchi.
Marinella Petrocchi. Contro le recensioni false scende in campo il CNR in collaborazione con il gruppo Sisma della scuola Alti Studi IMT di Lucca, l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, sta realizzando un sistema di analisi delle recensioni pubblicate sulle piattaforme principali come TripAdvisor o Booking, in grado, spiega Marinella Petrocchi, uno dei coordinatori del progetto, di rilevare e scremare le recensioni anomale.
Grazie Marinella per esserci venuta.
Un altro applauso a Marinella Petrocchi.
Grazie, buongiorno.
Due ospiti di famiglia CNR quest'oggi, una cosa veramente interessante. Siamo così appassionati di competenze noi che siamo ancora rimasti a questo mondo antico. Come nasce questo progetto Fake Reviews del CNR?
Allora, il progetto nasce nell'ambito di una serie di studi molto più ampia che va avanti dal 2011-2012, noi ci occupiamo in particolare appunto del fenomeno dei falsi in rete e ci occupiamo di trovare falsi account sulle social network, false notizie e false recensioni sulle maggiori piattaforme di e-advice. In particolare per quello che riguarda la notizia che è uscita recentemente sui giornali, stiamo raccogliendo tutti i dati delle attività di ristorazione in Toscana, quindi sparse per le 10 province, e cerchiamo di capire quando le recensioni si distaccano da quella che è la media, la normalità. Come lo facciamo? Sappiamo che, allora, cos'è una recensione? Una recensione ha un testo, in genere anche un voto numerico associato, e possiamo avere dei dati del recensore. Ora, noi riusciamo a capire, prendendo in esame delle proprietà, dei criteri consolidati in letteratura scientifica, quando una recensione è anomala. Come lo facciamo? Ad esempio esaminiamo il testo della recensione, se il testo è impersonale, se non ha niente a che vedere con l'attività che viene recensita, se c'è troppa punteggiatura, se il testo è molto pubblicitario, se si nota un cambiamento nel voto, nell'andamento del voto medio di un esercizio
in maniera troppo drastica, diciamo,
in maniera troppo drastica. Questi sono tutti segnali che ci fanno pensare che questa cosa sia strana e sospetta. Anche un recensore che fa recensioni in maniera compulsiva e magari utilizza lo stesso testo
chiaro,
per recensire
chiaro.
Più prodotti.
Questo per dire che voi non è che ce l'avete con TripAdvisor, voi
no,
ce l'avete con
no,
le cose
TripAdvisor
poco chiare.
È una piattaforma che ti dà la possibilità di ottenere alcuni
e
dati.
TripAdvisor però vi accusa, dice che voi la vostra ricerca non è affidabile perché non siete in possesso dei dati che loro hanno.
Sì, allora devo dire che la loro risposta è stata abbastanza dura, mi ha suscitato un po' di perplessità in me, perché se
si attacca
rigirati... un lavoro di ricerca, cioè appunto è un pericolo anche per l'idea che puoi dare nel pubblico, no? Ora, tutte le piattaforme sociali, tutti i gestori delle piattaforme sociali hanno tutti i dati di quella piattaforma, chiaramente. Magari avessimo noi poveri ricercatori tutti i dati che hanno loro. Quello che voglio far notare, e quindi sicuramente hanno ragione, hanno tutti i dati possibili, più dati sul recensore, l'IP, il luogo da cui il recensore fa la recensione, assolutamente. E hanno anche i loro filtri, chiaramente, li mettono in atto. Quello che invece però è importante sottolineare è che da quando sono nati i falsi in rete, cioè stiamo parlando da una decina d'anni a questa parte, il fenomeno è sempre evoluto, quindi è un gioco a guardie a ladri.
Assolutamente, come ci si difende da questo, Umberto?
Beh, secondo me con lo strumento migliore di tutti è quel passaparola che ha sempre caratterizzato le attività di ristorazione, dove se si mangia bene non c'è TripAdvisor.
Per me per esempio la
non
cucina
c'è
del Dianda
che
è una delle migliori del
in
mondo.
In fondo fa meno danno una cattiva recensione su TripAdvisor di quanta gente mangiando male e pagando troppo poi non frequenta più un posto. Vero è invece che TripAdvisor, se avesse una regola, se fosse seguito in maniera scientifica per poter salvare dalle bugie questo mondo che in fondo ha bisogno anche un po' di verità, indubbiamente se non saprà tanto questo non è giusto ed è sospetto. Non c'è,
c'è stato Michele Serra, che io leggo sempre sulle sue amache, che ha detto: ormai si va a cena la sera più che per divertirsi, per la voglia di poter parlare male di qualche cosa che tu hai trovato nel ristorante
perché,
dove sei andato.
Perché l'elemento di fascino, Paolo, è proprio quello, permettere a chiunque di sentirsi un po' recensore.
Il rancore,
pensa alle vendette, io lo posso dire
ma
perché lo scrivo.
Dico che io ho scritto io stesso 2 o 3 volte di qualche ristorante, ma io scrivo solo di quelli buoni, quelli cattivi me lo tengo. Penso anche, magari ho sbagliato, era un giorno che mi girava storto, non ho letto un'altra straordinaria, uno è andato a mangiare in un ristorante slow food, ha scritto: sono andato in questo ristorante slow food, dopo mezz'ora avevo già finito, è una vergogna. Cazzo, ma se mastichi veloce sono fatti tuoi, bambino mio.
Qui un applauso ci sta. Marinella, qualità, passaparola, le cose diceva Umberto, comunque fanno lavorare le persone che sanno lavorare a prescindere dalle recensioni online.
Sicuramente
no?
Ben venga la qualità e ben venga l'ottima reputazione di determinate attività. Attenzione, perché è stato dimostrato che ogni volta che un utente va in rete a cercare qualcosa, a fronte di una miriade di risultati che vengono proposti, l'attenzione della persona è spesso focalizzata sui primi, 5 o 3 risultati.
Quindi
pensate a cosa occhio. Vuol dire essere fra i primi in una classifica di recensori.
Marinella,
cioè ci sono delle attività.
Ma l'esempio eclatante ce l'abbiamo a Firenze: il miglior ristorante di Firenze è un paninaio. Uno che fa panini con la porchetta. Su quello.
E non facciamo nomi.
Io ci rido.
Puoi dare il numero di telefono?
Pedrocchi, c'è mai stata Sheldon Dulwich?
Purtroppo ho provato a prenotare, ma sembra che sia piano fino al 2021 questo
ristorante. Galla, migliore recensione di Londra su TripAdvisor non esiste. Umberto Montano, grazie. Marinella Pedrocchi,
grazie.
Grande applauso.
Quindi è un ristorante inventato.
Davvero.
Grazie mille.
Davvero. Daniela,
allora,
dove andiamo adesso? Dove ci porti?
Adesso vi porto in un altro mondo, il mondo dell'archeologia. Chiamerei qui con me Marco Valenti, che insegna archeologia medievale e archeologia pubblica all'Università di Siena, perché le fake si spargono in tutti i settori, compresa l'archeologia. Così...
Lo dico, scusami, per i radioascoltatori, perché il pubblico lo vede,
sì.
Quest'uomo assomiglia a Russell Crowe, ma in bello.
Sì.
È più magro.
Ed è qui con noi, lo possiamo toccare.
Sì.
È già qualcosa.
Ora lo tocco anch'io, anzi gli fa l'intervista in
non
collo.
Non toccare, no. Fai l'intervista come si deve.
C'è il mio compagno e il mio figliolo, se no figuratevi ragazzi.
Mi raccomando,
che
c'è dei minorenni, siamo in fascia
protetta. Altro che fake news.
Abbiamo Filippo, il figlio di Daniela che ci sta seguendo.
Qui,
un
è
applauso.
È qui davanti a noi. Allora, Marco, intanto mi hanno detto che invece a parte le fake, tu hai fatto una scoperta archeologica importantissima, è vero?
In questi giorni.
In questi giorni.
Ma te l'ha detto Marsan.
Me l'ha detto Matteo Marsan, uno degli autori,
sì,
è vero?
Sotto il teatro di Castelnuovo Bearzenga, ma è una cosa ancora inedita.
E, quindi non ce la puoi dire?
Durante i lavori di ristrutturazione è comparsa una cosa incredibile che riscriverà un po' i libri di storia.
Tipo?
Perché siamo sicurissimi dal tipo di reperto che abbiamo trovato la tomba di Carlo Magno.
Wow!
Aquisgrana e Castelnuovo Bearzenga.
Davvero?
No, Aquisgrana.
È una cazzata.
No, ma come?
Cazzo, stavo credendoci! Quest'uomo!
Allora...
No, ma non si può,
ci ha preso
però,
per il padre.
Marco Valenti, allora, come si scoprono le fake in archeologia? E soprattutto una cosa che io mi stavo chiedendo, ma perché esistono le fake in archeologia?
Ma perché di base i bischeri sono sempre esistiti.
Sì, sì.
E in questo periodo si sono estremamente proliferati.
Vedessi Paolo Wendel perché si è preso. Dici.
Dicevo.
Ti ringrazio Daniele.
Prego amore, sei un bersaglio facile.
Le fake nascono per tre motivi.
Ti voglio bene.
Anch'io.
Fatelo, fatemi dire, per favore,
sì,
tempi stringo.
Abbiamo tempi stretti, basta scherzare.
Nascono per tre ragioni essenziali, secondo me. Allora, uno è questo alone di mistero, di avventura che il racconto dell'archeologia ha sempre avuto, grandi scoperte, Howard Carter che scopre Tutankhamon, alla radio suona una delle trombe trovate e scoppia la prima guerra mondiale, cioè la maledizione, cioè, dei più grandi fake che ci sono stati, il mistero non esiste in archeologia, cosa che cavalcano anche molte attuali trasmissioni, non solo nazionali ma anche internazionali, comunque Crozza ci insegna catalogandole come Katzinger, questi personaggi, si pesta molto sul mistero. Poi
bravo Crozza.
C'è la seconda ondata che è un'ondata di carattere complottistico, le grandi verità nascoste dalla scienza ufficiale che cambierebbero la storia del mondo e quindi i cosiddetti ricercatori accademici via dicendo tengono nascoste le prove di chissà quale cambiamento della storia nel tempo, perché sennò decadrebbe tutto il potere, tutta la società, finirebbe la Chiesa, finirebbe una società che invece esiste, quindi nascondiamo la verità alle persone. E poi un terzo tipo di fake news, anche recentissime di questi giorni, sono fake news per improvvisazione o furia di dare una notizia in attesa che invece lo scavo, la scoperta venga ben analizzata e quindi si danno delle interpretazioni folle. È successo recentemente.
Senti, ce ne fai vedere qualcosa? Che sei sempre tra...
Ma
così
dietro...
me lo colpisco. Io per quelli a casa ho colpito Paolo Wendel.
Esatto, per chi ci ascolta.
Bravo, ci fa vedere, ecco, ce ne fai vedere alcune?
Sì, questa secondo me è una delle più clamorose di due o tre anni fa.
La dovresti descrivere per gli ascoltatori.
Certo, sì,
lo
sì.
Sapevi, vero?
Sì, sì,
ma sapevo, chi sei? C'hai una voce potente. Sei
benissimo.
Figo e sai come si sta in
tornate
radio.
Indietro perché si è persa quella di prima, bisogna descriverla ai radioascoltatori.
Ecco.
Gli antichi romani scoprono il nuovo mondo. Sono arrivati gli europei. Di già? Guarda Cesare, nuovi schiavi. Alea iacta est.
I romani scoprono il nuovo mondo. Avanti, la prossima.
Allora, la notizia è questa. Verso Natale 2015 una trasmissione molto famosa di History Channel, Oak Island, che si basa, sono molte serie, su un gruppo di ricercatori che fa ricerca in quest'isola canadese cercando un tesoro seppellito dai pirati nel corso del Settecento. In realtà, su cui si è costruita poi una vera e propria industria turistica intorno a questa trasmissione, in realtà quest'isola è piena di tante cose, fra cui una notizia clamorosa data nel 2015, rilanciata anche dall'ambasciata canadese in Italia con tutti i suoi canali. I romani hanno scoperto Nord America prima dei vichinghi, perché ci sono tracce di una nave romana affondata, eccetera, e portano delle prove clamorose come quella spada sacrificata molto, dicendo che era romana, molto usurata, recuperano narrazioni di altri bischeri che in rete avevano scritto altre cose, di altre prove trovate in Canada di presenze romane, graffiti, frecce, monete cartaginese addirittura. C'è questa grande scoperta, questo grande rilancio turistico.
E ne riducono che?
E cosa si scopre invece quasi in tempo reale? Che questa spada era in vendita su eBay, era in vendita su Amazon, era in vendita anche in altri siti, era una replica da 50 euro di un'immaginaria spada sacrificale romana che non è mai esistita, invecchiata esattamente come l'hanno proposta.
Credere. Andiamo avanti. E lui...
E questa è la fake più ricorrente che fa parte.
Ma sono io da giovane quello più grande.
C'è un uomo gigantesco.
C'è un uomo nudo in fotografia.
Guarda, questa spiegala perché è stupefacente.
Questa
favore.
È bella.
Che fa parte di un grande campionario che coinvolge anche gli extraterrestri che hanno costruito le piramidi, la presenza di extraterrestri in tanti reperti, con tante iconografie, eccetera. Questa è l'idea che. In questa storia deviata che i ricercatori ufficiali tengono nascosta per chissà quali sconvolgimenti poi accadrebbero, l'idea è che ci sia stata una società di giganti nel passato che noi neghiamo. Io trovassi un gigante scavando farei delle giornalate, no? Clamorose, quindi nessuno di noi ha intenzione di nascondere niente. E presentano tutti questi tipi di schemi, l'uomo moderno, altezza nostra, arrivando a personaggi citati dalla Bibbia, Golia, il re Oc di Bassan, eccetera. Però succede una cosa strana.
Cioè?
Si stanno recuperando in rete vecchie foto, tipo foto di questi Luna Park, no? Di fine 800, inizio 900, dove presentavano freak, presentavano finte cose. Questo è un gigante di cera, per esempio, che veniva presentato al pubblico, oppure cose ironiche come questa... museo dove viene messo un grande osso per vedere di un gigante con le persone che si fotografano intorno dicendo che sono prove nascoste, che sono verità, presentando enormi denti o ossa eccetera eccetera che vengono spacciati come prove dei giganti e si manipolano prove che invece ci sono di animali giganteschi preistorici come mastodonti scavati dalla, per esempio dalla Cornell University proprio in India. La stessa foto viene manipolata e ci viene fatto un gigante, costruito un gigante con Photoshop.
Ma non è vero.
Intorno, ma non è vero, però ci cascano tutti. Ci cascano tutti perché l'Hindu Voice, che è un giornale, che è un quotidiano,
per la fonte.
Che è un quotidiano molto affermato a Bombay, lancia questa notizia come vera con tanto di foto, costringendo il National Geographic a annullare la notizia, eccetera.
Incredibile.
Senti, ma è vero che nella preistoria l'uomo aveva l'osso del pene?
Sì.
Lo vedi? Perché non è una bufala, non è una bufala. No.
Che peccato.
C'è una fotografia del nonno di Palumbo con quest'osso enorme davanti?
Pensate
ai terrapiattisti, ragazzi, i terrapiattisti che dicono che la terra è piatta, ma sono convinti, se gli dici ragazzi vi sbagliate, la terra è tonda, magari ti dicono che sei pagato dalla lobby dei produttori di mappamondi.
C'è l'ultima velocissima, che è l'ultimo fuggiasco di Pompei e poi dobbiamo chiudere. Marco, diccela. Allora, velocissimo, rapidissimo.
È bellissima, di un paio di mesi fa, scavano questo quartiere nuovo pompeiano straordinario, viene trovato uno scheletro cranio inesistente con un enorme pietrone di quintali e quintali che apparentemente l'ha steso, l'ha ucciso. Subito i giornali lanciano la grande notizia, all'ultimo fuggiasco di Pompei, un uomo claudicante non ce l'ha fatta scappare, è scesa una pietra, gli ha schiacciato la testa, stampa internazionale, stampa italiana e via dicendo. Dopo tre giorni comincia qualche
bella
dubbio,
sfiga.
Viene ritrovata la testa che non era schiacciata, si capisce subito che in realtà era morto per soffocamento, la pietra era cascata molto dopo, però intanto è girata questa grande storia con... è stata un po' rimediata, però intanto questa grande
fake. Che storia.
Grazie,
Marco Valenti.
Grazie.
Le
grazie.
Fake. Guardatevi anche l'archeodromo di Poggi Bonzi di Marco Valenti. Grazie
Daniela.
Mille.
Noi abbiamo
andiamo
l'ultimo
avanti.
Ospite
grazie.
Che ci fa veramente piacere, come dire, farvi conoscere e presentarvi. Prima è stato citato involontariamente nelle interviste di Gaia Nanni. Stiamo parlando del Lercio. Che è un...
è qui con noi
Andrea Bonecchi
in arte Gorbaciov,
caro Lercio.
Andrea Bonelli in arte Chorbaciov, prego.
Siediti dove vuoi.
Studente al Buzzi di Prato, diventa chimico, poi dopo fa parte di questo strepitoso collettivo che, come hai visto, tanti veramente conoscono e frequentano. Ci fai due, tre, quattro lanci subito?
Sì, allora, troppi metalli nei vaccini, bambino arrugginisce dopo il bagnetto.
Bellissima.
Chiang e shock, prendiamo cani e gatti degli italiani per sfamare gli immigrati. Labrador si opera 13 volte per assomigliare al commissario Rex. Errore nel sistema operativo, Radio Maria passa ai Megadeth.
Questo è veramente strepitosa. Tutte queste notizie di Lerci hanno in comune una cosa, sono state scambiate per notizie vere. Questa qui, questa ultima, sì, per esempio, è un caso di studio, secondo
quest'ultima me. In particolare, sì, perché è la prima notizia, una delle prime notizie che abbiamo scritto nel 2012, la scrissi io, poi una volta pubblicata mi sono fatti i fatti miei fino al giorno dopo. Il giorno dopo mi hanno contattato tutti dicendomi che era stata presa per vera, rilanciata da Repubblica, forum di metallari impazziti perché credevano che effettivamente
Radio Maria
avesse passato i Megadeth, e padre Livio di Radio Maria fu costretto a smentire la notizia dicendo non no, ma non mi risulta, quindi lascio.
No, non l'ha smentita completamente. Bellissimo. Anche lui pensava. Che differenza c'è fra la satira e le fake news, Andrea?
Allora, la satira porta con sé un messaggio. Ad esempio, in questo caso qua, prendo l'esempio di quest'ultima notizia. Il motivo per cui fai la notizia è prendere per il culo Radio Maria. Quindi la satira porta sempre con sé un punto di vista. E questo sia che sia fatta sotto forma di battute che sotto forma, certo, di articoli. E poi esiste una legge, una regolina che si chiama legge di Poe, che non è Edgar Allan Poe ma è un forumista americano, che ha detto che se vuoi fare la parodia di un fondamentalismo, all'interno dell'articolo devi inserire degli indizi e dei piccoli trucchetti per far capire, certo, che stai leggendo qualcosa di ironico. Ad esempio, quello che aveva provocato questo errore nel sistema operativo si chiamava Pio Settimino durante l'intervallo del programma Pranzo col Corpo di Cristo, certo, quindi poteva essere vero,
no? Ultimo minuto per raccontare il vostro ultimo libro.
Sì, abbiamo scritto questo libro, La storia lecce del mondo in retroscena dell'umanità.
Bellissima copertina di una scimmia.
Allora, questo libro qua è un po' un esercizio stilistico, cioè raccontiamo in varie epoche storiche, abbiamo scritto vari articoli di varie epoche storiche, come se fossimo dei giornalisti che effettivamente hanno vissuto in quel periodo. Lo trovate in libreria alla modica cifra di 120 euro. E prefazione di Giobbe Covatta, che abbiamo sentito prima, e la disegnatrice è Sara Pichelli. Bellissima. Che è una disegnatrice Marvel che ultimamente, proprio settimana scorsa, ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione per Spider-Man Un Nuovo Universo, quindi noi abbiamo il nostro Oscar omeopatico.
Andiamo con lei, Lercio, cercate il libro, ci salutiamo.
Attenzione!
Con una sventagliata di notizie come abbiamo aperto.
Bravo Raffaele, ultimo ora, vai Daniela.
Vai. Fa un viaggio in India per ritrovare se stesso, ma dopo 2000 km a piedi scopre di essere un coglione.
Necrofilo fa sesso con Patti Pravo, poi si accorge che è ancora viva.
Questa è cattiva. Il Papa ai disoccupati, inventatevi un lavoro come ho fatto io.
Don Matteo incontra Jessica Fletcher, la signora in giallo, 25 morti.
Chirurgia plastica, spende 18,50 euro per assomigliare a Giancarlo Magalli.
Scacchista vince partita contro supercomputer staccando la presa della corrente. Vaffanculo.
Salvini contro gli uccelli migratori, che facciano il nido a casa loro.
Ryanair, da maggio ciascun passeggero potrà portare a bordo solo 4 falangi.
Roma rapinava donne minacciando i figli con una siringa di vaccino esavalente. Terribile.
Cena fra amici degenera in un nuovo partito di sinistra.
Hai visto, però?
Applauso d'obbligo.
Il pericolo è sempre in agguato.
Ministro della famiglia Fontana, ok due mamme purché una non si depili.
Ilva, morto a 68 anni, l'uomo più vecchio di Taranto, mamma mia.
Questo è terribile.
Scienza. Dura, come giusto. I brontosauri si estinsero per colpa della cerviale.
L'ultima, l'Accademia della Crusca si arrende, scrivete qual è con l'apostrofo e andatevene a fanculo.
E questa è tutta Lercio! Farina!
Grazie, grazie.
Farina!
Andrea
del sacco di Lercio!
Andrea Bonecchi del Lercio, grazie! Grazie a tutti gli altri ospiti, al Marco Valente, grazie a Marinella Petrocchio, Umberto Montano, Bernardo Cozzini, Francesca Paolieri, grazie Daniela Morozzi, Paolo Endel, Matteo Marsan, Marco Vicari, Marco Imponente, Fabio Crescioli,
Raffaele Palumbo,
a sabato prossimo.
E Gaia Nanni!
Grazie a tutti!
Gaia Nanni, Gaia Nanni!
Grazie, a sabato prossimo! Cinema Stensen!
Cinema Stensen!